gli scacchi, e di scacchi continuiamo ad occuparci. Vi dicevo prima, ci saremmo ancora continuati ad occupare di questo tema, e qui in studio con noi lo salutiamo, Fabio Stassi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Abbiamo qui fra le mani un suo libro, La rivincita di Capablanca, altro grandissimo scacchista cubano, pubblicato questo libro da Minimum Fax. E poi in collegamento telefonico Maurizio Martelli. Buon pomeriggio, Martelli.
Buon pomeriggio a voi, buona prospetta.
Grazie, naturalmente ricambiamo. Studioso di scacchi, socio della società scacchistica novarese, ha scritto insieme a Piero Angelini Il torneo di Capablanca, L'Avana, 1913, edizioni Prisma, che non fu un gran momento per il nostro Capablanca in quel torneo, ma poi ne parleremo avanti, andando avanti nel nostro pomeriggio. Stassi, questo aspetto del vedere la figura del giocatore di scacchi e dello scacchista, naturalmente un giocatore, una vicenda biografica, anche in questo caso il suo libro ci racconta bene questa vicenda, ma allo stesso tempo tutte le passioni che suscita, che muove questo giocatore. In questo caso ci sembra molto forte, nel libro che lei ha scritto su Capablanca, il grandissimo, secondo alcuni forse il più grande, perlomeno in alcune fasi della storia del gioco degli scacchi, scacchista che sia mai esistito, e la sua terra d'origine, Cuba. Quanto è stato forte? E lei ci racconta anche poi il funerale di Capablanca, in cui la città, milioni di persone, e ancora ora ci sono persone che vanno a visitare la tomba di Capablanca. Perché questo legame così forte fra questo giocatore e la sua terra, secondo lei?
Bene. È stata una Pasqua piovosa, abbiamo visto. Auguri anche a voi e a tutti. E oggi appunto pioveva e sembrava proprio ci fosse un acquazzone di quelli tropicali, quelli che ci sono a Cuba, e quindi sembrava proprio io pensavo a Capablanca, al piccolo Capablanca, nella sua cucina cubana con il padre, mentre fuori pioveva. Il legame è fortissimo perché questa storia non è soltanto una storia di scacchi, c'è anche il rapporto tra Capablanca e il padre, oltre che il rapporto tra Capablanca e la sua isola.
Beh, c'è quasi un giallo poi nel suo libro, sì. Non sveliamo, però anzi, proprio ci tiene sospesi fino all'ultima l'ultima riga quasi.
Beh, diciamo che Capablanca appunto è un isolano, un cubano. E io sono di origine siciliana, quindi non so se questo è...
Lei gioca a scacchi.
Io gioco a scacchi molto mediocremente, mio figlio mi batte, appunto è stato il campione di Pasqua per ora. Questo libro in realtà non dovevo scriverlo io, doveva scriverlo uno scrittore che io ho amato moltissimo, che era Gesualdo Bufalino. Ed era un suo progetto. Infatti Bufalino scrisse un capitolo di un romanzo su Capablanca, poi purtroppo morì. Ora, io con Bufalino ho avuto un rapporto epistolare, affettivo molto, molto forte, perché appunto io avevo tre scrittori così da ragazzo che amavo incondizionatamente. Uno era Italo Calvino, un altro era Primo Levi e il terzo era Bufalino. Con Bufalino riuscì a mettermi in contatto, così come scelleratamente, come si fa da giovani. Gli telefonai una mattina, lo invitai in biblioteca, io lavoro in una biblioteca universitaria a Roma, per una conferenza. E non sapevo che lui fosse invece un grande sedentario. Tra l'altro Bufalino era un grande giocatore di scacchi, lui sì, veramente, veramente bravo. Un altro libro sugli scacchi è Diceria dell'Ontore. E lui mi disse, in quell'occasione mi disse, non poteva venire appunto perché era un sedentario, e io fui così sfacciato da dirgli che scrivevo, se poteva leggermi qualcosa, e lui mi rispose: non si faccia mai leggere da un altro scrittore. Poi invece fu così gentile.
Ma tutto questo come si collega agli scacchi?
Si collega perché cominciammo ad avere un rapporto episodico, ci scrivemmo, e lui mi scrisse nell'ultimo biglietto che mi scrisse 4 giorni prima di avere poi quell'incidente per cui morì, citò il nome di Capablanca. Ora, questo nome a me già evocava una storia, perché quando mi sono appassionato agli scacchi, ero anch'io un ragazzino di 12 anni, così allora abitavo a Trastevere, sopra il mercato di Porta Portese la domenica, e comprai un manuale di questi manuali sugli scacchi, era un libro verde, lo conservo ancora, e una delle prime partite che simulava questo manuale era una partita di Capablanca. Io questo nome sentivo che in questo nome contenesse già una storia, e avevo quindi voglia di scoprirla. Poi quando seppi che Bufalino doveva scrivere questo romanzo, lo aspettavo.
Quindi c'era una sorta di lascito, di eredità su questo.
Sì, in realtà io ho finito per scrivere un libro che mi sarebbe piaciuto leggere, quindi con molta irriverenza purtroppo.
No, diciamo, questo libro di Stassi è contemporaneamente una storia di questo, una storia romanzata naturalmente di Capablanca, questo grandissimo scacchista, ma c'è anche una storia di quegli anni e c'è anche poi una storia nella storia, un confronto con un altro grande scacchista del suo tempo che non gli dà mai la rivincita. Lui era campione del mondo, perde con questo grande scacchista russo scappato dalla Russia dopo la rivoluzione, che poi ha una fase torbida anche di collaborazionismo con i nazisti, e spera sempre di avere una possibilità di riscattarsi, e poi naturalmente leggete il libro La rivincita di Capablanca. Parliamo proprio per un momento proprio dello scacchista. Da questo punto di vista, Martelli è stato così straordinario, geniale, anche ora possiamo considerarlo. Poco fa, oggi parlavamo di Fischer. Ecco, secondo voi, immaginiamo uno scontro fra Fischer e Capablanca. Quale sarebbe stato, secondo lei, il risultato?
Beh, guardi, il rapporto, il raffronto fra campioni di epoche diverse è sempre controproducente, non porta da nessuna parte. Anche perché ogni epoca ha non soltanto i suoi esponenti, quindi Capablanca è stato espressione del suo momento, Fischer è stata espressione di un altro momento, ogni epoca ha le sue conoscenze teoriche, man mano che si va avanti nel tempo chiaramente la teoria avanza, ormai le aperture sono analizzate fino oltre la trentesima mossa, quindi queste conoscenze che si hanno oggi non c'erano più all'epoca. Certo, un confronto si può fare soltanto considerando il talento dei giocatori, e su questo penso che sia Capablanca e sia Fischer abbiano avuto un talento naturale eccezionale al di sopra della norma. Capablanca è stato precocissimo, ha imparato a giocare a 4 anni vedendo 2 partite che giocava il papà, e quindi dopo 2 partite viste senza dire niente ha giocato col papà e l'ha battuto subito. Quindi sono talenti indubbiamente naturali, doni di natura che onestamente noi mortali non possiamo certo aspirare.
Rispetto alla vicenda di Fischer, di cui parlavamo prima, a partire dal libro di Giacopini, anche a un certo punto ci raccontava di come durante gli anni, quella famosa estate dello scontro con Spassky, lui diventò in qualche modo il campione non soltanto degli Stati Uniti ma del mondo occidentale contro il grigio mondo sovietico. Successe qualcosa del genere fra Cuba e Capablanca, cioè un giocatore di scacchi che in qualche senso diventa un po' il simbolo di una nazione, anche di una nazione che cerca anche forse ancora la sua strada, nella sua impressione, Martelli?
Certamente sì, perché Capablanca ha avuto secondo me la fortuna di nascere al momento giusto nel posto giusto. C'era un circolo attivissimo a Cuba, tra l'altro sponsorizzato dal governo, quindi di soldi non ne mancavano, avevano appena organizzato 2 match per il campionato del mondo fra Steinitz e Chigorin, e quindi a La Habana c'era proprio la febbre degli scacchi proprio quando è nato Capablanca, e il circolo e tutta La Habana puntavano ad avere un campione del mondo in casa proprio per fare della La Habana la capitale mondiale degli scacchi. E in questo contesto di grandeur, di grandezza che si voleva assumere Cuba nei confronti dell'Europa all'epoca, la Russia aveva ancora pochi esponenti, e si è inserito anche il torneo della La Habana del 13, di cui parlo nel mio libro, proprio come tentativo di far sì che Capablanca si mettesse ancora più in luce e per far sì che Capablanca diventasse al più presto il campione del mondo, per far sì che un campione di razza latina America Latina potesse competere con quelli ormai affermati dell'Europa.
Quindi c'era anche una sorta di elemento di riscatto, sì, proprio quasi etnico.
D'altra parte, dopo Morphy nelle Americhe non c'era stato più nessuno esponente. All'epoca di Capablanca c'era Marshall, che però era un comprimario, cioè era un buon giocatore, ma sicuramente non in grado di impensierire i campioni del mondo, da cui aveva perso, anzi straperso per 8-1 un match mondiale disputato pochi anni prima.